è sapere di più del nostro benedetto Signore. E questo è il nostro scopo di esserci riuniti qui, è per quello scopo. E ora è per pregare per i figli di Dio ammalati. E questa mattina abbiamo avuto una meravigliosa benedizione dalle Scritture. Stiamo cercando di prendere ogni volta del servizio una parte di... Sto insegnando nel libro di Ebrei, l'ho fatto ora nell'ultimo paio di settimane. E ora, se il Signore vuole, continueremo mercoledì sera, poi domenica mattina e domenica sera, fintanto che devo stare qui, in questo periodo. Non un risveglio, però è un risveglio, una riunione nelle nostre serate regolari, e così siamo molto, molto felici di avere questo tempo in cui incontrarci con i nostri buoni amici nei dintorni delle città e nei dintorni delle Fall Cities qui. E se dovesse capitare di avere un annullamento o qualcosa di simile, potrebbe darsi che il Signore potrebbe guidarci molto presto a... Forse potremmo avere alcune serate, forse nella palestra o qualcosa di simile, fra un po', se il Signore sembra voler guidare in quella direzione, in un luogo in cui potremmo riunire la nostra gente. E abbiamo visto le persone mentre venivamo su che, tornando, dicevano non c'era spazio per entrare. Certo, il tabernacolo è molto piccolo, ha davvero posti a sedere per pochissime persone. E siamo molto lieti che siate disposti ad uscire a sedervi al caldo per udire la parola del Signore. E preghiamo che Dio vi benedica straordinariamente, abbondantemente, vi aiuti. Ed ora, stasera, desideriamo, inizieremo al quarto capitolo. Quanti si trovavano qui stamani? Vediamo le vostre mani. Oh, è meraviglioso, praticamente tutti. E iniziamo al quarto capitolo del libro di Ebrei. Oh, che libro meraviglioso! Vi sta piacendo? E si tratta di paragonare scrittura con scrittura. E Paolo, prima che testimoniasse della sua esperienza, dovette prima recarsi in Arabia e scoprire per mezzo della parola se ciò fosse la verità. Mi piace questo. E la lezione di stamani, abbiamo scoperto nell'insegnamento stamani che Cristo era lo stesso ieri, oggi ed in eterno. E Paolo scoprì che la stessa colonna di fuoco che guidava i figli di Israele lo aveva incontrato sulla strada per Damasco. Abbiamo scoperto che la colonna di fuoco che guidava i figli di Israele fuori nel deserto verso la terra promessa incontrò Paolo sulla strada per Damasco e si definì Gesù. Poi scopriamo la vera suprema deità di Gesù Cristo. Tutto il libro qui è solo una rivelazione di Gesù Cristo. E lui venne, troviamo che in tempi diversi ed in maniere diverse Dio parlò ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni per mezzo del suo figlio, Cristo Gesù. Lui ha rivelato se stesso. E il libro, dalla Genesi all'Apocalisse, non è altro che una costante, perpetua rivelazione del Signore Gesù. E scopriamo che Egli era colui che si trovava nel pruno ardente. Troviamo che Lui era colui che si trovava con Dio prima della fondazione del mondo. E scopriamo che nel Nuovo Testamento Lui era contemporaneamente Dio e uomo. E poi, quando lasciò il Nuovo Testamento per andare in cielo, disse: sono venuto da Dio e ritorno a Dio. E poi, quando Paolo lo incontrò, era nella stessa forma nella quale era quando guidava Israele, una colonna di fuoco. E Paolo lo guardò dritto in faccia mentre non era convertito, e ciò gli procurò problemi alla vista per il resto dei suoi giorni. Fu accecato e per diversi giorni non riuscì a vedere proprio niente. Dovette essere condotto ad una strada detta dritta. E Dio aveva un profeta laggiù dal nome di Anania, al quale parlò, che si fece avanti a motivo di una visione e impose le mani su Paolo e disse: fratello Saulo, ricevi la tua vista. E scopriamo poi che quello stesso Spirito Santo, quello stesso Signore Gesù, venne da Pietro in forma di luce e lo liberò dalla prigione. E noi troviamo che quello stesso Signore Gesù, in questi giorni, è ancora in quella colonna di fuoco, luce, che guida il suo popolo, la sua Chiesa, eseguendo la stessa cosa, dando visioni, entrare ed imporre le mani sulle persone tramite una visione. Il Signore Gesù, il quale ci ha incontrati la scorsa domenica mattina a casa e ha detto: c'era un uomo che veniva dai capelli neri sul grigio, era un greco, sua moglie era di mezza età e avrebbe pianto all'altare. Alcuni di loro l'avevano detto e sapevano che stava per avvenire, era storpio da entrambi i lati, il nervo dell'equilibrio nella sua testa era morto, non riusciva nemmeno ad avere il controllo dei suoi piedi né dei suoi arti, ed era cieco. E per averne una doppia prova, avevo fatto venire una piccola signora a pregare per gli ammalati prima, poi avevo cambiato e avevo fatto venire il fratello Toms per pregare, e noi seduti qui osservavamo ciò svilupparsi. E poi scesi io e pregai per gli ammalati e tornai indietro, e lei venne proprio esattamente in accordo alla visione, e mi afferrò per il braccio e iniziò a piangere e disse che il dottor Ackerman li aveva inviati qui. Il dottor Ackerman è un caro amico mio, cattolico. Suo figlio è un prete nel monastero a San Mainrad, giù in Indiana, e quest'uomo veniva da Jasper, e il Signore lo ha guarito fuori da quella sedia, si è alzato e ha camminato, poteva vedere bene quanto chiunque altro, ed è uscito dall'edificio normale e sano, tutto attraverso una visione. Fratello Saulo, il Signore Gesù che ti è apparso nella via, mi ha inviato affinché io potessi imporre le mani su di te, affinché tu potessi ricevere la vista e fossi riempito con lo Spirito Santo. Meraviglioso! Poi scopriamo, vedendo che abbiamo questa grande salvezza, noi non potremmo scampare alle penalità e all'ira di Dio se trascuriamo una così grande salvezza. Ora inizieremo a leggere stasera e iniziamo al quarto capitolo del libro di Ebrei. Se qualcuno vuole seguire, abbiamo qui delle Bibbie. Se ne volessero una, ebbene, uno degli usceri ve la porterà, se tenete alzata la mano, queste Bibbie. Se uno dei fratelli qui prenderà, ci sono due Bibbie posate lì, credo. Ed ora ci sbrigheremo, perché tra un po' abbiamo la comunione, e dove completiamo stasera, mercoledì sera, iniziamo di nuovo. Ora, credo stamani nella nostra lettura abbiamo iniziato al 15° versetto. Qualcuno forse non sa che metto gli occhiali per leggere. Sto invecchiando. E posso ancora leggere, ma non riesco a farlo velocemente, specialmente quando ho della lettura piccola qui, piccoli caratteri di stampa. E sono andato a farmi esaminare gli occhi per vedere se davvero stessi perdendo la vista. I miei occhi avevano 10 decimi. Disse: ma hai passato i 40, figliolo. Aveva per me qualcosa da leggere, disse: comincia a leggere quello. Lo lessi e continuavo ad avvicinarmi di più, rallentò sempre di più e arrivò a circa così, mi fermai. Poi lo regolò a 10 decimi, riuscivo a leggerlo dappertutto, ma disse: quel che accade, quando si passa la quarantina, le pupille diventano piatte. Ora posso socchiudere i miei occhi e leggere da così vicino, ma dovete socchiuderli, così mi ha semplicemente fatto un paio di occhiali. Riesco a vederlo dappertutto quando mi è molto vicino. Ora, quando si allontana da me, non riesco affatto a vedere con questi aggeggi, ma li leggo da questa con gli occhiali. Ora, stamani abbiamo avuto l'ultima parte del terzo capitolo degli Ebrei. E oh, che essenze ricche troviamo! Ascoltate ora, voglio leggere di nuovo così da avere ora un retroscena. Non parlarne, ma soltanto ripassarlo un po'. Mentre ci viene detto, oggi, se voi udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel dì della provocazione. Infatti, chi furono quelli che udirono la parola, che dopo aver udito la parola lo provocarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto condotti da Mosè? Dunque, in questo, stamani, abbiamo scoperto che egli ha detto: non indurite il vostro cuore ora, come nei giorni della provocazione, cioè quando provocarono Dio ad ira, a causa che egli aveva dato loro Mosè, il suo profeta, ed un segno che era con Mosè. Quanti della classe stasera sanno quale segno fosse? La colonna di fuoco, Ebrei 13. Ora non sappiamo se la congregazione vide o meno quel segno, però Mosè lo vide, poiché Mosè lo incontrò per primo in un pruno ardente. Egli era un fuoco. E i figli di Israele obbedirono a Mosè e lasciarono l'Egitto. E non appena uscirono dall'Egitto, Dio, abbiamo scoperto, li guidò direttamente in una trappola, dove l'esercito del faraone dietro di loro, il Mar Rosso da entrambi i lati, e Dio li mise alla prova ed ebbero paura. E ciò provocò Dio. Egli disse: perché gridi a me? Disse: parla soltanto e prosegui. Mi piace questo. Ora loro seguivano Mosè, come Mosè seguiva la colonna e la nuvola, ed erano in cammino verso la terra promessa. Un bel quadro della Chiesa stasera, in cammino verso la terra promessa, guidati dallo stesso Spirito, gli stessi segni e prodigi come Dio ne ha parlato. Notate ora, poi giunsero al deserto di Sin. Le acque erano amare, Marah. Perché Dio li guidò alle acque amare? Sembra che li avesse guidati all'acqua buona, ma li guidò alle acque amare così da poter provare la loro fede. Gli piace farlo, gli piace lasciare che le tribolazioni vengano su di voi, mostrare che può mettervi in mostra il suo amore e la sua potenza. Come possono le persone oggi, le quali non credono all'operare dei miracoli di Dio, quando le tribolazioni arrivano, si danno per vinti e vanno avanti? Ma noi crediamo che Dio opera miracoli. Egli non può, Dio ha, ascoltate questo, se Dio non agisce nella medesima maniera quando si presentano le medesime circostanze, allora Dio è reo di essere parziale verso il suo popolo. La sovranità di Dio esige che Egli operi in ogni caso come l'ha fatto nel primo caso, altrimenti aveva sbagliato quando operò nel primo caso. Se Dio non agisce nel medesimo modo in cui operò nel primo caso, se nel secondo caso agirà diversamente, allora ha agito male quando agì nel primo caso. Se Dio nel Vecchio Testamento guarì gli ammalati, deve farlo nel Nuovo Testamento e oggi, altrimenti Egli ha agito male quando là in passato li ha guariti. Deve agire allo stesso modo ogni volta e lo farà quando la medesima fede soddisfa la condizione. La mancanza è in noi, non in Dio. Poiché noi lo vediamo su alcuni operare e molti grandi eccezionali miracoli. Lo sappiamo, il critico non può dire non è così, poiché lo vediamo dimostrato, ed ecco tutto. Loro dicevano, mostrami un miracolo. Non possono più dirlo. La scienza non può più dirlo. Possiamo assolutamente dimostrarlo al mondo della scienza. E il mondo della scienza ha testimoniato che un essere sovrannaturale in forma di una colonna di fuoco è con noi. Ecco qui la sua fotografia, proprio qui. Ed una è appesa a Washington D.C. stasera. È il medesimo Cristo. Perciò per un po' i miei fratelli che ministravano mi dicevano: «Oh, fratello Branham, quello è il diavolo, non giocarci!» Mi avevano spaventato. Ed io non lo avrei predicato fino a che Dio venne e lo rivelò che Egli è lo stesso Gesù, lo stesso. Oh, cercare poi di sbarazzarmene non si può fare, poiché è la Scrittura, è la parola di Dio. Non è solo un'esperienza non ben definita, è un'esperienza che è avvalorata dalla parola di Dio e dalla benedetta eterna promessa di Dio. Ora, notiamo qui, poi, egli disse, infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito lo provocarono? Certamente, si stancavano ogni volta che arrivavano in un luogo dove avveniva una prova di forza. Cosa facevano allora? Si arrabbiavano e si stancavano e volevano tornare indietro e perché mi è accaduto questo? Una cosa strana stamani, che dopo averlo predicato nel modo più duro possibile, c'erano molti che venivano all'altare e dubitavano di ciò. Perché questo accade a me? Vedete come esso funziona? Passa sulla testa delle persone. Gente, è la stessa cosa. Gesù disse, avete occhi ma non potete vedere, disse questo ai suoi discepoli. Loro dissero, ecco, ora tu parli chiaramente, ora noi crediamo, nessuno deve dirti niente, perché Dio te lo mostra. E gli disse, ora credete, dopo tutto questo tempo, vedete? Non dovete mettere in dubbio niente su Dio, poiché i passi del giusto sono guidati dal Signore. Ed ogni prova è messa su di voi per provarvi. E la Bibbia disse, esse sono per voi più preziose dell'oro. Così se Dio permette che vi accadano alcune leggere afflizioni, ricordate, è per la vostra correzione. Ogni figlio che viene a Dio deve prima essere castigato da Dio e provato, educato. Non ci sono eccezioni. Ogni figlio che viene. Queste afflizioni sono fatte, ovvero portate, provocate per vedere quale attitudine prenderete, vedete? È Dio su questo terreno di prova. Questo è tutto ciò che la terra è. Sono terreni di prova e dove Egli sta cercando di provarvi. Ascoltate ora mentre proseguiamo e voglio prenderne l'ultima parte. E a chi giurò Egli che non entrerebbero nel suo riposo? Ora, ecco dove stiamo arrivando stasera. Nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti, e noi vediamo che non poterono entrare a motivo dell'incredulità. Ora, cos'è il peccato? Incredulità. Dio era venuto a loro in una colonna di fuoco, inviò il suo profeta e lo unse, gli diede segni da compiere davanti al popolo, e poi la colonna di fuoco per mezzo del profeta li condusse fuori. Ogni circostanza a cui giungevano iniziavano a mormorare e a dire in Mosè ogni piccola colpa che trovavano, iniziavano a rimproverare e a chiacchierare contro di lui e Dio era dispiaciuto perché disse stavano peccando. Avrebbero dovuto ascoltare, ma invece di ciò ascoltarono la ragione. Com'è possibile? Come possono accadere queste cose? Se Egli è Dio, tutto è possibile. Egli farà cooperare tutte le cose per il bene di coloro che lo amano. Ora entreremo in un grande studio qui, cioè sul riposo, il sabato. Ora loro erano pellegrini nel loro viaggio, vedete? Erano stati giù in Egitto 400 anni ed in schiavitù, ed ora venivano condotti fuori per mezzo dei miracoli di Dio, secondo la sua promessa. Ed erano in cammino verso la terra promessa, e qui appare una luce sovrannaturale fra di loro, e comincia a guidarli. Ora qualcuno diceva, dunque, guarda qui, chi è questo Mosè? Chi ti ha fatto sovrano sopra di noi? Non sei tu uno di noi? Chi ti ha messo qui per essere il nostro capo? Pensi di saperne di più del nostro pastore? Pensi di saperne di più del nostro prete? Pensi di essere più intelligente di quanto lo siano i nostri religiosi di questo giorno? Quello non aveva nulla a che farci. Era Dio nella colonna di fuoco, attestando che lui era nel movimento. Non faceva differenza chi fosse intelligente e chi non fosse intelligente. Era l'idea di seguire quello che Dio aveva messo davanti a loro. Ebbene, Mosè, per quel che riguarda il naturale, fece una cosa folle quando cercò di liberare i figli per mezzo della parola di Dio, portando fuori nel deserto un gruppo di persone, quando lui aveva il suo... Ebbene, lui era l'erede di tutto quello che avevano. Lui aveva sgominato ogni esercito che c'era in tutto il mondo, ed eccolo là, un grande generale militare, e la prossima mossa egli sarebbe stato re, faraone d'Egitto. Ebbene, avrebbe potuto salire sul trono e avrebbe potuto dire, benissimo figli, andatevene a casa vostra. Quello lo decide, lui era faraone. Ma Mosè, oh, ecco, Mosè, per fede, vide la promessa di Dio. E l'angelo del Signore venne a lui e lui seppe più di Dio in 5 minuti nella presenza di quell'angelo di quanto aveva appreso in 40 anni con gli insegnanti d'Egitto. Seppe che lui era. Vide compiuto il sovrannaturale. Disse, sarò con te, Mosè, andrò innanzi a te. E loro compresero. E egli gli diede segni da compiere.
To the land of rest.
Ora erano in cammino verso la terra del riposo. Dio aveva per loro un riposo, un luogo dove non dovevano essere sorveglianti su di loro per stargli addosso, per far fare loro delle cose. Quale quadro meraviglioso è oggi, quando guardiamo la Chiesa e vediamo la Chiesa nella sua condizione. Ogni uomo che è nato dallo Spirito di Dio disprezza il mondo. E se amate il mondo o le cose del mondo, l'amore di Dio non è neanche in voi. Ecco quello che disse la Bibbia. Ed il vero pellegrino nel suo cammino semplicemente odia le cose del mondo. Odia vedere gli uomini che bevono, odia vedere gli uomini che fumano, odia vedere le donne sulla strada con addosso quei piccoli vecchi sporchi vestiti, odia vedere i giochi d'azzardo e le comitive di carte. E ieri, mentre il fratello Tony, ovvero io e il fratello Woods, passavamo la strada e qualche altro, alcuni degli uomini, c'era una piccola signora là a Louisville che scendeva lungo la strada, una piccola donna dall'aspetto attraente con dei vestiti addosso che erano orribili. Solo un po' sopra il fianco ed un nastrino legato ai fianchi su entrambi i lati ed un piccolissimo pezzo di indumento rotondo davanti a lei e legato dietro con un laccio, scendendo lungo la strada orribilmente, ed ogni uomo per strada che la guardava. Io dissi: lei non si rende conto di essere colpevole agli occhi di Dio di commettere adulterio con ogni uomo che l'ha guardata in quella maniera. E lei risponderà nel giorno del giudizio per aver commesso adulterio con quegli uomini. Gesù disse: chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei. Proprio così. Così, vedete, il fratello Woods mi disse: che te ne pare, fratello Branham? Dissi: o è deficienza mentale o possessione demoniaca. Ci sono solo due cose che lo causano. Una donna pulita, decente, non indosserà quelle cose, a meno che non sia posseduta dal diavolo. È esattamente la verità. Ora, un pellegrino che è in cammino verso il cielo vive in un'atmosfera diversa. Non dovete preoccuparvi che lui la guardi. Lui girerà la testa se ha Dio nel suo cuore, poiché vive in un'atmosfera che è ad un milione di miglia da quelle cose. Proprio così. Voi non volete essere colpevoli di quella roba. Al giudizio, così lui gira la testa e dice: Dio abbi misericordia di quella donna, e prosegue. Siamo in viaggio, siamo nel nostro cammino verso il paese di Canaan, siamo sulla via verso quell'eterno e benedetto riposo che Dio ci ha dato. E nel viaggio siamo tentati da tutti i tipi di cose, ma tuttavia tentati senza peccare. Notate ora, mentre passiamo al quarto capitolo, temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa d'entrare nel suo riposo. Voglio che ricordiate che, a meno che noi non scopriamo, a meno che Dio non ce l'abbia rivelato, non importa quanto andiamo in chiesa, quello non ha niente a che farci. Dio deve venire per rivelazione e rivelarsi a noi, il che porta fuori da noi tutte le cose del mondo. Ora, mentre vi è detto, oggi se voi, iniziamo ora il quarto capitolo, temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa d'entrare nel suo riposo, ricordate ora, quando erano sulla strada verso il riposo, la colonna di fuoco li guidava. Ora vogliamo scoprire cos'è questo riposo. Temiamo che talora, rimanendo la promessa d'entrare nel suo riposo, osservate, alcuno di voi non appaia essere rimasto indietro. Ora, ecco la promessa, ecco cosa dobbiamo temere se non c'è rimasta una promessa, ma c'è una promessa. E poi la cosa seguente, non rimanere indietro. Ora il pensiero è, se noi siamo in cammino verso il riposo, cos'è il riposo? Dov'è? È unirsi alla Chiesa? è essere battezzati in un certo modo e diventare membro della chiesa più grande della città? Indossare vestiti migliori? È l'istruzione? Sono i soldi, così possiamo smettere di lavorare e sdraiarci, riposare il resto della nostra vita, come diciamo noi? Non è così. Ascoltate cosa la Bibbia dice che sia ed in che modo lo otteniamo. Temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa d'entrare nel suo riposo, alcuno di voi non appaia essere rimasto indietro, poiché a noi, il giorno di allora, come a loro, è stato annunziato un Vangelo. Cos'è il Vangelo? La buona novella. La buona novella arrivò a loro in Egitto che Dio ha inviato un liberatore e lui ci condurrà fuori e ci porterà nella terra promessa. La buona novella per noi ora che Dio ha inviato un liberatore, lo Spirito Santo, e noi siamo in cammino verso la terra promessa. Ora le persone ne hanno fatto credi e denominazioni, ma Dio ancora rimane poiché il nostro riposo è lo Spirito Santo. Notate, il Vangelo è stato annunziato a loro come a noi, ma la parola udita non giovò loro nulla. La parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita. Oh, fratelli miei, permettete che mi fermi qui per un minuto. Non importa quanto la parola venga predicata, quanto vi piaccia la maniera in cui sia stata predicata, a meno che voi stessi non ne siate partecipi, non vi farà alcun bene. Non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita. Loro videro i miracoli di Mosè, dissero, questo è molto buono, e attraversarono, loro gli videro compiere miracoli, e videro la colonna di fuoco, forse, o ne sentirono parlare, oh, questo va bene. Ma non era mescolato con la fede personale, poiché non appena giunsero nel deserto, loro tutti iniziarono a mormorare. E Dio disse, poiché hanno dubitato, fu peccato. Non dubitate nulla, credete, non dubitate, non importa quanto il caso sia difficile, credetelo. Ora iniziano a mormorare e Dio li rovesciò. E poi giurò nella sua ira che non entrerebbero mai nel suo riposo. E la Bibbia disse qui, credo che sia nel terzo capitolo, che i loro corpi caddero nel deserto. Il terzo capitolo, il 17° versetto. E chi furono quelli di cui si disgustò per 40 anni? Non furono essi quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? E di tutti quelli che uscirono dall'Egitto, solo due entrarono nella terra promessa. Da tutto il mondo antidiluviano nei giorni passati ci furono 8 anime salvate su miliardi. Stretta è la porta e angusta è la via, e ce ne saranno solo pochi che la troveranno. Alcune persone dicono, dunque fratello Branham, che ne è di queste migliaia che la Bibbia disse appariranno là? Ricordate soltanto quanti sono morti in ogni generazione che erano cristiani durante l'epoca. Risorgeranno tutti, quello forma il corpo. Vi aspettate che ne vengano fuori 100 miliardi in questa America o qualche altro in questo mondo oggi? Potrebbero non essercene 50 che vengono fuori, ma la grande chiesa riscattata giace nella polvere, in attesa! Sono i gioielli di Dio che stanno riposando nella polvere, ma le loro anime sono sotto l'altare di Dio. Non sono nella loro giusta condizione, sono in un corpo, veramente, ma una teofania, e gridano a Dio quanto ancora. Potrebbero vedersi null'altro, ma non potrebbero stringersi le mani in quel tipo di corpo. Se stasera incontrassi tua madre nella gloria, se tu dovessi andare, non potresti stringerle la mano, perché non ha quel tipo di mano. Non potresti sentirla come la sentiresti ora, perché i 5 sensi sono ciò che è messo in questo corpo. Potrebbe controllare. La sua presenza sarebbe sentita in un'atmosfera diversa. È come un marito ed una moglie. Non ci sarà matrimonio né maritarsi in cielo. Perché? Perché c'è un tipo d'amore diverso. Non c'è desiderio sessuale. Tutte quelle cose sono passate. Voi siete puliti e puri. Ma non si è mai vissuti in quella condizione. Perciò non si era creati per quella condizione. La stai solo aspettando. Ma si desidera tornare indietro, dove si era stati creati uomo e donna, e là Dio risusciterà quel corpo dalla polvere della terra e lo glorificherà. Allora vedrete, gusterete, tasterete, odorerete, sentirete e vi unirete. Non sapremo mai, non potremo mai provare la gioia della vita di Angelo. Non eravamo creati angeli. Dio creò gli angeli, ma egli creò me e voi, uomini e donne. Quella è la condizione in cui saremo per sempre alla sua benedetta venuta. Ora, vedere come restarono indietro perché peccarono e vennero meno alla gloria. Dio mostrò loro la colonna di fuoco, mostrò loro segni e prodigi, li condusse fuori, li portò nella tentazione per provarli e metterli alla prova. Ora, non avete voi avuto molte tentazioni? Non lamentatevene, rallegratevi! Dio è con voi, egli sta cercando di provare la vostra fede. Guardate Giobbe nel Vecchio Testamento, quando egli disse: hai considerato il mio servo Giobbe, un uomo giusto, un uomo perfetto, non c'è nessuno come lui sulla terra. Oh, disse, certo, tu lo tieni custodito, non ha problemi, non ha preoccupazioni, non ha pesi finanziari, tutto è in ordine, non ha nessuna malattia, nessun dolore. Lasciamelo avere, farò sì che ti maledica in faccia. E gli disse: è nella tua mano, ma non togliergli la vita. Oh, fece ogni cosa tranne togliergli la vita, ma non riuscì a smuovere Giobbe. Giobbe sapeva di stare a puntino sulla parola, giusto, e tutti i diavoli dell'inferno non riuscirono a smuoverlo, poiché sapeva di avere offerto quel sacrificio, egli era giusto. E lo accusarono, dissero: tu hai peccato, Giobbe, e Dio ti sta punendo. Egli sapeva che Dio non aveva peccato dinanzi a Dio, sapeva di essere giusto, non perché fosse un uomo buono, ma perché egli accettava quell'olocausto in sua vece. E stasera sappiamo che la sua vita dimostrò che lui era giusto. E quando voi, non cercando di andare a casa in gloria perché cercate di aiutare il prossimo, questo è buono, non perché vi unite alla Chiesa, questo è buono, ma andate a casa in gloria perché accettate la giustizia di Gesù Cristo, nulla che avete fatto da voi stessi. Ora, mentre continuiamo a leggere, poiché a noi, secondo versetto, come a loro è stato annunziato un Vangelo, ma la parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita. La fede non era in quelli che udirono la parola. Pensate soltanto oggi, nel piccolo, umile ministerio che il Signore mi ha dato, dovrebbero esservi 40 milioni di americani salvati stasera. Sapete cosa dicono? Beh, è telepatia mentale, è uno che legge il pensiero, non esiste, beh, non appartiene alla nostra Chiesa. Vedete, non importa quanto lo applichiate alla parola e dimostriate che è la parola di Dio, che è la promessa di Dio, quanta scienza dimostri che essa è vera, non potranno ugualmente credere. La Bibbia disse che non potevano. Disse, allora a che serve predicarla? Dio deve avere un testimone per condannarli in quel giorno. La parola fu predicata e dimostrata in mezzo a loro e tuttavia si allontanarono ignorantemente. Non rimane altro che il giudizio. Dio non potrebbe giustamente giudicare una nazione senza che essa avesse avuto misericordia prima che avesse il giudizio. Egli è Dio, non potrebbe farlo. Cosa diciamo ora? Poiché noi che abbiamo creduto anche siamo entrati in quel riposo, siccome egli ha detto: talché giurai nella mia ira non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo, perché in qualche luogo, sul settimo giorno, è detto così. Ora, non voglio ferire i sentimenti delle persone contro la loro religione. Non è quello il mio scopo. Fuori nei campi predico solo le grandi dottrine evangeliche fondamentali, regolari. Ma nel tabernacolo, qua in mezzo ai miei figli, sento di avere il diritto di predicare quel che penso essere la dottrina e la verità. Vedete, penso che sia giusto. Ora ho migliaia di buoni amici sabbatari, di persone che sono avventisti del settimo giorno. Alcuni degli amici più cari che ho, alcuni di loro sono avventisti del settimo giorno. Sebbene il grande movimento della cosiddetta voce della profezia, loro sono fermamente contrari a me. Hanno detto che io ho fatto la dichiarazione sul pulpito e ho detto che io ero Dio. e che questa luce che seguiva era un angelo, ed io ero Dio, e che venni al mondo per fare grandi cose, per dimostrare alle persone che io ero Dio. Ora, questo è quello che la voce della profezia ha detto di me, là in California. E chiunque l'abbia detto, sapete, ha detto qualcosa di falso. Ma innanzitutto, non per sollevare un pensiero contro la Chiesa Avventista del Settimo Giorno o qualche altra chiesa sabbataria, ma solo per la causa del Vangelo, giungeremo in alcuni minuti anche alla Pentecoste. Sì, vero, sulla Battista, giungeremo a quella e mostreremo che Dio non favorisce nessuna denominazione, proprio così. Egli favorisce solo il singolo. E non tratta con nessuna denominazione, non lo ha mai fatto e mai lo farà, secondo la sua parola, ma tratta con i singoli in ogni denominazione. Sì, sono i singoli quelli con i quali Dio tratta. Ascoltate ora questo molto chiaramente, e se mai in qualsiasi momento quella domanda vi ritorni, sarà sistemata. Ora, possa il Signore aiutarci. Ora, attentamente, perché il quarto versetto, perché in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così. Osservate ora, egli sta parlando del sabato. Quanti sanno che la parola S-A-B-A-T-O è la parola ebraica che significa R-I-P-O-S-O? Quanti lo sanno in inglese? Certo. Sabato non è una parola strana? Lo è. Non sembra santificare una parola strana? Santificare è una parola greca. Santificare significa essere reso santo. In ebraico significa rendere santo, in greco significa santificare, in inglese significa rendere puro. Sabato significa un giorno di riposo. Ecco quel che era il vecchio sabato, un giorno di riposo. Quando vedete riposo, ciò significa sabato. Guardatelo nel vostro manoscritto originale. Se vi capita di avere una Bibbia greca, e scoprite se la parola, se avete una Bibbia Scofield, guardate nella lettura margine su riposo e vedete se non vi riporta indietro al sabato. Sabato significa riposo. Benissimo, osservate ora. Temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa di entrare nel suo sabato, riposo. Ora molte persone osservano i giorni, come osservano il giorno del sabato, il sabato. Altri fanno della domenica un idolo, un giorno di adorazione. E per la grazia di Dio e per la parola di Dio, Dio mi aiuti stasera. Posso dimostrarvi che tutti e due sono errati, sia l'adoratore della domenica che chi osserva il sabato. Secondo la parola, sono entrambi assolutamente sbagliati. E dopotutto è la parola ciò a cui dobbiamo attenerci, non a quel che dicono gli avventisti, né a quel che dicono i protestanti, né a quel che dicono i cattolici, è quel che dice la Bibbia. Ora guardate ora, perché in qualche luogo sul settimo giorno è detto così, adesso presenteremo qualcosa così e chiameremo questo riposo di Dio, il settimo giorno. Guardate ora, e Dio, ascoltate ora questa scrittura, e Dio si riposò il settimo giorno da tutta la sua opera. Dio aveva un sabato, e quel settimo giorno era lungo 1000 anni, un simbolo del millennio. Perché a proposito del settimo giorno è detto così, e Dio si riposò da tutta la sua opera, il pronome personale, tutte le sue opere. Egli si riposò al settimo giorno, cioè Dio. E in questo passo, sotto la legge, non entreranno nel mio riposo. Dio si riposò fisicamente, poiché in 6 giorni aveva fatto i cieli e la terra, e il settimo giorno si riposò da tutta la sua opera, si riposò 1000 anni. Poiché la Bibbia disse che un giorno sulla terra sono 1000 anni in cielo, 1000 anni in cielo sono un giorno sulla terra. Quanti sanno che la scrittura lo dice in 2 Pietro? Bene. Dio si riposò al settimo giorno e in un certo luogo ha detto così. Ascoltate ora attentamente, perché in qualche luogo a proposito del settimo giorno è detto così, e Dio si riposò da tutte le sue opere, e in questo passo, di nuovo, la legge, non entreranno nel mio riposo. Lui diede ai giudei, sul loro cammino dalla terra promessa, ovvero dall'Egitto, verso la terra promessa, il sabato del settimo giorno. Ascoltate adesso. Poiché, dunque, è riservato ad alcuni d'entrarvi, e ad essi ai quali la buona novella fu prima annunziata, il riposo, Dio diede loro la legge, il sabato era il quarto comandamento, non v'entrarono a motivo della loro incredulità. Guardate adesso, sta parlando della legge, in che modo essi entrarono, non avevano incorporato la fede, non la serbarono, osservarono il sabato come memoriale, poiché stavano andando verso una terra del sabato, per avere eterno riposo da tutti i loro problemi e tutte le loro preoccupazioni. Non più padroni, non più notti senza riposo. Erano in viaggio verso la terra promessa del riposo. Vi scorreva latte e miele. I grappoli d'uva erano talmente grossi che due uomini trasportarono un grappolo sulle spalle. Oh, che terra di benedetto riposo! Ma quando giunsero là, mancarono di prenderla a causa della loro incredulità. Furono distolti a sole 40 miglia da dove erano partiti in Egitto, verso la terra promessa, e ci misero 40 anni per giungervi a causa della loro incredulità. Dio gli diede il loro profeta, Dio gli diede il suo segno, gli diede la colonna di fuoco, mostrò segni e prodigi e predicò loro il Vangelo. Ed uscirono in cerca di pesci e in cerca di pane e caddero nel deserto e i loro corpi perirono nel deserto. Gesù è la fonte, disse i nostri padri mangiarono la manna nel deserto per 40 anni. Egli disse, io sono quel pane di vita che viene da Dio dal cielo. Io sono il pane di vita. Mosè non vi diede quel pane, il Padre mio diede quel pane. Ed io sono il pane che viene dal Dio dal cielo. Se uno ne mangia non perirà mai. Ecco la differenza. Osservate adesso, loro dicevano che lui, loro bevvero dalla roccia che era nel deserto per lo spazio di così tanti anni. Egli disse, io sono quella roccia, benedetto sia il suo santo nome, io sono quella roccia. Come poteva egli essere quella roccia? Quella roccia era una roccia spirituale, seguiva i figli di Israele e Mosè aveva un bastone in mano il quale era la verga del giudizio di Dio. E Dio gli disse di colpire la roccia, e lui colpì la roccia, e quando lo fece le acque vennero dalla roccia, e Cristo era quella roccia, e il giudizio della penalità di Dio del peccato fu percosso su di lui. Dio gettò su di lui l'iniquità di noi tutti, e quell'iniquità squarciò il suo cuore, e dal suo cuore si riversò lo Spirito Santo come fiumi d'acqua per un popolo che periva morente. Io sono quella roccia che era nel deserto. Beh, disse, vuoi dire? E gli disse, Mosè, colui che vi ha detto questo, desiderava vedere il mio giorno, e in parte lo vide. Disse, ora vuoi dirci che tu sei più grande di Mosè? Che tu hai visto Mosè? E Mosè è morto da 800 anni? Disse, ora sappiamo che hai un diavolo. In altre parole, pazzo. Sappiamo che sei pazzo. Egli disse prima che Abramo fosse, io sono il grande io sono che era nel pruno ardente. Io sono quel fuoco che era nel pruno ardente. Io sono quell'angelo che andava innanzi a loro. E disse, vengo da Dio e ritorno a Dio. Ed egli venne da Dio, fatto carne e addimorato in mezzo a noi, ritornò a quella stessa colonna di fuoco. E stasera egli è qui, dopo 2000 anni, lo stesso ieri, oggi ed in eterno, facendo la stessa cosa, guidando i suoi figli benedetti. E molti vengono a causa dell'incredulità. Dunque, disse, egli determinò un giorno in cui Dio finì la sua opera. Poi egli determinò un altro giorno e, in qualche modo, se ascolteranno, se verranno, chi osserva i sabati, chi passa il noviluno e così via, ecco dove i fratelli dell'Avvento cercano di riportarvi. Ora continuiamo a leggere. Notate, poiché dunque ad alcuni d'entrarvi e quelli ai quali la buona novella fu prima annunziata, non v'entrarono a motivo della loro incredulità. Ora il settimo versetto. Oh, mai. Io dico, la scrittura è matematicamente ispirata. Io dico, la scrittura è ed in ogni senso ispirata. La matematica della Bibbia è perfetta. Avete fatto caso che questi Stati Uniti sono il numero 13 in ogni cosa che fanno? Sapete che furono stabilite le 13 colonie? Sapete che la bandiera prima aveva 13 stelle? Sapete che ogni cosa che gli Stati Uniti fanno è un numero 13? Sapevate che appare nella Bibbia in Apocalisse 13? Certo che sì! La piccola bestia, l'agnello che sale dalle acque, non densità in moltitudini di persone, non dall'acqua, ma da una terra dove non c'è nessuno. Aveva due piccole corna, potere civile ed ecclesiastico, ed era un agnello, libertà di religione, e dopo un po' si unirono e lui parlava come il dragone ed esercitava tutto il potere che Roma esercitava prima di lui. Quello sta avvenendo nella nostra nazione, segnatelo. Osservate la confederazione di chiese e i cattolici uniti insieme, osservate cosa ha luogo. Le persone che seguono la colonna di fuoco passeranno certamente un periodo difficile, ma sono pronti per la traslazione in quel tempo, proprio così, proprio pronti per andare. Poiché l'agnello li ha vinti, ha detto la Bibbia, e coloro che lo seguivano, perché furono chiamati gli scelti e fedeli, gli eletti di Dio. Evitiamo di cominciare a trattare quella profezia ora, così possiamo proseguire con questo. Sentite attentamente, il settimo capitolo, il quarto capitolo al settimo versetto. Sette è il numero della completezza, tre è il numero della vita, sette è il numero della completezza, e questo dà il sabato completo. E di nuovo, ricordate, parlò Dio in questo modo, poi parlò della legge in questo modo, e poi ancora egli determinò un giorno, il terzo giorno, la terza volta. Egli determinò un giorno, di nuovo un giorno, oggi, dicendo in Davide, dopo lungo tempo, oggi, dopo lungo tempo, come si è detto di anzi, oggi se udite la sua voce, non indurate il vostro cuore. Osservate, se Giosuè avesse dato loro il riposo, un sabato, Dio non avrebbe parlato d'un altro giorno. Gli ordinamenti cambiano con Gesù Cristo. Dalla legge alla grazia, dalle opere alla grazia, da qualcosa che voi fate a quel qualcosa che Dio ha fatto, per i vostri meriti o per i suoi meriti. Ciò è cambiato. Quando Mosè uscì dal deserto con la legge, disse, non commettere adulterio, non rubare, non uccidere, ricordati del sabato per santificarlo. Quando Gesù uscì dal deserto, quando venne Mosè, il diavolo lo tentò. Non appena il diavolo lo tentò, lui gli diede retta. Mosè aveva un punto debole. Quanti sanno qual era? La rabbia. E quando vide che loro adoravano il vitello d'oro, gettò giù i comandamenti e li spezzò, mostrandovi che il sacerdozio sarebbe stato spezzato. E Dio gliele diede di nuovo. Ma quando Gesù uscì dal deserto, 40 giorni di digiuno, aveva fame, il solo punto debole che aveva, e il diavolo venne a lui e disse, se tu sei il figlio di Dio, muta queste pietre in pane, fai un miracolo qui, fammi vedere che lo compi, ed io ti crederò. Gesù disse, sta scritto, l'uomo non vivrà di pane solamente, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Là egli seppe di non avere incontrato Mosè, poiché egli andò alla parola. Lo condusse sul pinnacolo al tempio, disse, se sei il figlio di Dio, gettati giù. E coprì, non citò, ma coprì la scrittura. Disse, sta scritto, egli darà ordine agli angeli intorno, che talora tu non urti col piede contro una pietra, lui ti porterà. E Gesù andò dritto alla parola e lo rimproverò. Lo condusse in alto sul monte e gli mostrò gli Stati Uniti e la Germania e la Svizzera e tutte le nazioni del mondo che sarebbero state. Disse, sono tutte mie, ne faccio quel che voglio. Non c'è da meravigliarsi che abbiamo guerre e problemi. Disse, non c'è da meravigliarsi che le donne si vestano e la passino liscia per la legge. Sono tutti governati dal diavolo, questo è quello che disse la Bibbia. Satana disse, sono miei, ne faccio qualsiasi cosa voglio. Disse, se mi adorerai, ti farò re come me. Gesù disse, sta scritto, tu adorerai il Signore tuo Dio solamente, lo servirai, vattene dietro di me, Satana. Perché? Gesù sapeva che lui ne sarebbe stato erede in questo grande millennio, quando il suo regno sarebbe venuto. Sia fatta la tua volontà, così in terra come in cielo. Non si indosseranno più pantaloncini, non si berranno più alcolici, non ci sarà più concupiscenza, non ci sarà più adulterio, non ci sarà più morte, non ci sarà più dolore. Egli diviene erede di ogni nazione. Sono sue, proprio così, sono sue. Egli diverrà erede, ma Satana le ha per uno spazio di tempo, cioè il giorno in cui stiamo vivendo noi. Ma lui determinò un giorno, dicendo, oggi dopo lungo tempo, e disse, non indurite il vostro cuore. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, non avrebbe di poi parlato d'un altro giorno. Fratello mio avventista, guarda quello! Paolo lo disse qui, e Paolo disse in Galati 1.8, se state annotando le scritture, Galati 1.8, se un angelo dal cielo viene ad annunziarvi un altro Vangelo, oltre a questo che io ho annunziato, sia anatema. Paolo disse, se Giosuè avesse dato loro il giorno di riposo. Guardate quando egli scese dal monte, poi egli scese e aveva vinto il diavolo, era unto, pronto per il suo ministerio. Disse, voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere, ma io vi dico che chiunque ha adirato con il suo fratello senza causa ha già ucciso. Voi avete udito che fu detto coloro che in questo giorno osservano il sabato, voi avete udito che fu detto sotto la legge non commettere adulterio, doveva essere in atto per essere colpevole. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Diversamente, passò proprio oltre quel quarto comandamento, ma diede egli loro il riposo? Vediamo quel che lui disse. Davide disse, dopo lungo tempo sarebbe venuto un perfetto riposo. Dio si riposò dalle sue opere. Al settimo giorno, Dio benedì il giorno del sabato e lo diede ai giudei nel deserto. Come è detto, entrarono a causa dell'incredulità, perché la parola non era incorporata con fede. E ancora egli determinò un certo giorno dicendo, in Davide dopo lungo tempo... Centinaia di anni dopo che Davide era morto, il figlio di Davide sarebbe sorto, che è Gesù, e se ascolteranno la mia voce, non indurite il vostro cuore. Dio parlerà al cuore. Osservate adesso, per il nono versetto, voi che leggete, Gesù avrebbe dato loro il riposo, l'ottavo versetto, avrebbe parlato di un altro giorno. Se doveva esserci un sabato, se ci doveva essere una domenica da osservare, allora egli ne avrebbe parlato. Se avesse detto, ora non c'è più sabato, non osservare più il settimo giorno, quello che voglio che osserviate è la domenica, l'avrebbe detto. Paolo disse che lo avrebbe detto. Avrebbe detto, voi adorate la domenica, quello sarà il riposo. Ebbene, se avesse voluto che loro osservassero il sabato, avrebbe detto, persistete ad osservare il settimo giorno, ma ora voglio che osserviate la domenica, l'ottavo giorno. No, non lo ha mai detto. E gli disse, se Giosuè avesse dato loro un giorno, non ne avrebbe lui parlato? Ora il nono versetto, preparatevi. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, un'osservanza del sabato per il popolo di Dio, poiché... Chi entra nel riposo di Lui, di Cristo, si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue, il sabato. Lo vedete? Prendiamo adesso qualche scrittura e avvaloriamo questo. Bene, quando Dio fece il mondo in sei giorni, il settimo giorno egli si riposò e non lavorò più. Benedetto sia il nome del Signore! Edificò il mondo, vi mise sopra la creazione e andò a riposarsi. E non ritornò più per edificare qualche altro mondo, finì le opere e andò a riposarsi. Ora su, in seguito, dopo quei mille anni, poi il peccato entrò. Allora Cristo fu rappresentato, l'agnello fu rappresentato. Ora ai giudei questo fu dato come simbolo del riposo del settimo giorno. Ora egli determinò un altro giorno, dicendo in Davide, dopo lungo tempo verrà un altro riposo. Ora cos'è quel riposo? Sfogliate con me in Matteo, all'undicesimo capitolo, è l'ultima parte dell'undicesimo capitolo di San Matteo, è quando Gesù terminò il suo sermone sul monte, e vedrete quel che disse. Disse: chiunque guarda una donna l'appetisce, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore, chiunque si adira col suo fratello senza causa ha ucciso il fratello, tutte queste cose, e lui non toccò mai quel quarto comandamento, quel sabato. Ora egli sta terminando, e il sabato è la grande promessa di Dio, è un riposo. Ora, adesso osservate qui, quando arrivò alla fine, terminando le beatitudini. Qui egli dice, 27esimo versetto dell'undicesimo capitolo di San Matteo, dove stava insegnando le beatitudini, nel quinto capitolo. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e niuno conosce appieno il figliuolo se non il Padre. Vedete, non si può conoscere l'uno senza conoscere l'altro, perché egli era il Padre manifestato in carne. E niuno conosce appieno il Padre se non il figliuolo. Sembra che le persone potessero vederlo senza disputare. Certamente, Dio non è tre persone. Se egli è tre dei, allora siamo pagani. Qual è Dio? Sono tutte e tre. Un Dio sono tre funzioni dello stesso Dio. Era il Padre nella forma dello Spirito Santo, in quella colonna di fuoco nel deserto. Era il Figlio quando usò la funzione di Figlio. Ancora un po' ed il mondo non mi vedrà più. Andrò via, verrò di nuovo e sarò con voi perfino in voi, fino alla fine del mondo. Vedete? Egli è la paternità, il Figlio ed anche lo Spirito Santo. È tutto il medesimo Dio che opera in tre funzioni. Paternità, Figlio, Spirito Santo. Mai, prima Giovanni 5,7 disse, ci sono tre che rendono testimonianza in cielo, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, questi tre sono uno. Tommaso gli disse, Signore, mostraci il Padre, ciò ci basterà. E gli disse, sono stato così a lungo con voi e non mi riconoscete? Disse, quando vedete me avete visto il Padre, e perché dici, mostraci il Padre? Ora quelli dell'unità hanno preso questo, il gruppo di persone dell'unità, e cercano di rendere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo solo una funzione ed un luogo. È come il vostro dito, uno. Questo è errato. Dio non poteva, Gesù non poteva essere il suo stesso Padre. Se lo fosse stato, allora lui sarebbe stato un... Beh, come poteva essere stato il suo stesso Padre? E se Dio è un uomo, separato dallo Spirito Santo, aveva due padri. Poiché la Bibbia disse che lo Spirito Santo adombrò Maria e lei concepì, e la Bibbia disse in Matteo 1,18 che quella creatura che è concepita in lei è dello Spirito Santo. Allora qual è suo padre, lo Spirito Santo o Dio? Entrambi, lo stesso Spirito, altrimenti lui ebbe una nascita illegittima da due spiriti. Quello è un dogma cattolico e non è mai stato un insegnamento biblico. Martin Lutero lo evidenziò con molto altro cattolicesimo che si trova nella Chiesa Luterana. Wesley proseguì con ciò ed ancora prosegue, ma è un errore. Non è la verità. Non lo è mai stato. Non è mai stata una dottrina biblica. Non è mai stato un comandamento nella Bibbia insegnare tre dei. C'è solo un Dio. Gesù disse, ascolta Israele, io sono il Signore tuo Dio. Un Dio, non tre dei. In Africa si battezza una volta per il Padre, una volta per il Figlio e una volta per lo Spirito Santo, e poi il povero giudeo si avvicina e dice, quale di loro è il vostro Dio? Qual è, il Padre, il Figlio o lo Spirito Santo? Sono tutti e tre uno. La Bibbia disse che erano uno. Gesù fu una dimora in cui Dio visse. La Bibbia lo disse, che prima Timoteo 3,16, senza contraddizione, cioè dibattito, grande è il mistero della pietà, poiché Dio è stato manifestato in carne, apparso agli angeli, elevato in predicato, creduto e elevato in gloria. Dio lo è stato. La Bibbia disse, il suo nome sarà chiamato Emanuele, che per interpretazione è Dio con noi. La Bibbia disse che Gesù in lui abitò la pienezza della Deità corporale. Come l'abbiamo avuto l'altra sera, Dio nel principio era Spirito, e poi da Dio procedette il Logos, ovvero la Teofania, che era una forma d'uomo chiamata il Figlio di Dio, prefigurata, venne in terra in un corpo di carne prima ancora che venisse in Gesù Cristo. Sopportalo per una volta, fratello, te lo dimostrerò. Quando Mosè lo vide, disse, fammi vedere la tua forma, Signore. E Dio lo nascose nella roccia, e quando passò disse, era la schiena di un uomo, era quella teofania, è esatto. Dunque quella teofania doveva essere fatta carne, non un'altra persona, ma la stessa persona doveva diventare carne per togliere il pungiglione alla morte, come un'ape quando punge lascia il pungiglione. E non lasciò Michael, poteva mettere un pungiglione nella carne umana, perché è peccato. Ma fratello, quando punse quella carne dell'Emanuele, perse il suo pungiglione. Sì, signore, può ronzare, ma non ha più nessun dardo. Non c'è da meravigliarsi che Paolo, quando andarono a tagliargli la testa, disse: «Oh, morte, dov'è il tuo dardo? Puoi ronzare e mormorare quanto vuoi. Sepolcro, dov'è la tua vittoria? Ma grazie siano a Dio che ci dà la vittoria tramite Gesù Cristo». Ecco, ci volle Dio stesso per compierlo. Egli venne e fu manifestato in carne, ritornò nello spirito. Voi dite: fratello Branham, ancora non ci hai detto quando Dio è stato fatto carne prima che venisse in Cristo. Quando Abramo era seduto sotto la sua tenda un giorno, camminando verso di lui vennero due angeli e Dio in carne umana. Avevano polvere sui vestiti ed erano stanchi e si sedettero. Ed Abramo uscì e tolse un vitello da una mucca e lo uccise e fece delle costolette di agnello. Uscì a prendere a Sara della farina di grano e la setacciò e fece delle focacce. Prese del burro dalla mucca ed ottenne del siero di latte, lo portò là fuori e lo pose là e Dio ne mangiò. Alleluia! Ecco la ragione! La mia fede guarda in alto a te, tuo agnello del Calvario! Pensate che sia una grande cosa per Dio? Dio, il quale creò tutto il potassio e il calcio ed ogni cosa nel mondo, scese a visitare Abramo, disse: «Pensi che io te lo nasconderò visto che tu sei l'erede del mondo?» Amen! Non te lo nasconderò! Dio prese soltanto un... Noi siamo costituiti di 16 elementi. Egli prese soltanto del potassio, del calcio, del petrolio, luce cosmica, il... Entra lì, Gabriele! Un corpo! Entra in quello! Assenzio! Vi entrò! Due angeli! Dal cielo! Dio allungò il braccio e ne afferrò una manciata! Egli stesso vi entrò! Venne giù ed era affamato! Benedetto! Che ne è di quello, voi fratelli avventisti che non mangiate carne? Tra un po' ci introdurremo in questo. Dio onnipotente Geova! Scoprite se quello stesso nome non è tradotto lo stesso al pruno ardente! Alleluia! E poi stette sulla terra, disse: prima che Abramo fosse, io sono quello stesso al pruno ardente, proprio così. Elohim, vedete se non è lo stesso. Era colui che si trovava al pruno ardente. Qui si trattava di lui nella presenza di Abramo, in un corpo di carne, che mangiò vitello e beve il latte di mucca e mangiò burro sulle focacce. Benedetto sia il santo nome di Dio! Andò laggiù e disse: io non lascerò. Ed egli aveva la schiena girata, disse Abramo: io ti visiterò e tu porterai quel figlio. Hai 100 anni ora e Sara 90. E Sara nella tenda si mise a ridere. Disse: cosa ha fatto ridere Sara? Dietro di lui, la tenda fra di loro. Abramo disse: Sara, hai riso? No, non ho riso. Disse: sì, hai riso. Che tipo di telepatia è quella? Che tipo di lettura mentale era? Oggi egli compie la stessa cosa. È Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Non fallisce mai. Guardatelo, si trova là. Andò là fuori a parlare ad Abramo e svanì davanti ai suoi occhi. Ed il grande patriarca Abramo disse che parlò faccia a faccia con Dio, Elohim, lo stesso Dio. Capito? Non tre persone, fratello, tre funzioni della stessa persona. Nel principio era lo stesso. Egli era quel grande spirito, fonte di tutta la verità, di tutto l'amore, di tutta la pace. Tutto quello che era puro era in questa fonte. Cominciò a formare un corpo, una teofania, il tipo di corpo a cui andiamo noi, non un corpo glorificato, ma come un corpo angelico. Ha un aspetto, una forma. Ogni volta che vedo un albero, penso: quell'albero è il negativo, da qualche parte c'è il positivo, quell'albero è stato fatto da qualcosa, un'intelligenza lo ha fatto. E tutto ciò che fa la terra è riflettere il celestiale. La Bibbia ha detto questo, e se qui c'è un albero che perisce, ce n'è uno in gloria che non perirà. Se vedo un uomo, se vedo una graziosa giovane coppietta, un uomo con sua moglie che camminano per la strada insieme, cosa riflette? Benedetto sia il nome del Signore! Ce n'è uno in cielo che non perirà mai! Se questo tabernacolo terrestre viene dissolto, ne abbiamo già uno che attende, la Teofania! Allora avete la Trinità, il grande Spirito che dimora nel Figlio, Gesù, Gesù che dimora nella Chiesa. In quel giorno saprete che io sono nel Padre, il Padre in me e Dio in voi. Tutto ciò che Dio era, Egli lo riversò in Gesù. Tutto quel che Gesù era, Egli lo riversò nella Chiesa. Eccoci, io nel Padre, il Padre in me, io in voi e voi in me. Ecco il corpo, ecco qual è il problema della Chiesa. È stata insegnata loro una qualche sorta di insignificante dottrina, vile da vecchia signora che corre intorno ad avere cene di zuppa e feste per giocare a carte. Non c'è da meravigliarsi che abbiamo tutto il caos che abbiamo. Non ci servono i programmi per i bambini e cenette di zuppa. Quel di cui abbiamo bisogno è un vecchio rozzo Vangelo e uomini di fede che là fuori sfidano brandendo la spada. Quel che ci serve oggi non è della bella teologia e della teoria di qualche successo fatto dall'uomo. Ci serve il rozzo Vangelo predicato nella luce e nella potenza e nella dimostrazione dello Spirito Santo. Notate qui adesso, come egli disse, egli determinò un altro giorno dicendo in Davide, se Giosuè avesse dato loro il riposo, non avrebbe parlato d'un altro giorno. Resta però un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di lui si riposa dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Dove leggeremo adesso? Matteo, l'undicesimo capitolo, il 27° versetto. Ogni cosa che il Padre mi ha dato in mano, mi è stata data in mano dal Padre mio piuttosto, e niuno conosce appieno il figliuolo se non il Padre, benissimo, e niuno conosce appieno il Padre se non il figliuolo, e colui al quale il figliuolo avrà voluto rivelarlo. Vedete, non si tratta di quanto impariate, quanto il Vescovo voglia che sappiate, e quanto Dio vuole che impariate. Se non riuscite a vedere questa rivelazione, non chiedete al Vescovo, chiedete a Dio. Non chiedete al vostro pastore, chiedete a Dio. Il Figlio rivela a Lui, Lui, pronome personale. Ascoltate, questo vi scioccherà. Ecco qui il comandamento, Paolo disse. Se egli avesse lasciato un altro giorno, ne avrebbe parlato. Ma qui c'è quel che egli disse. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò il sabato, riposo. Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me. Perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete il sabato alla vostra anima. Poiché il mio giogo è dolce e i miei carichi sono leggeri. Osservate quel che disse Paolo. Se Giosuè avesse dato loro il riposo, avrebbe parlato d'un altro giorno. Egli determinò un giorno, dice in Davide, dopo lungo tempo, quando udite la sua voce, non indurate il vostro cuore. E rimane, ascoltate adesso il nono versetto, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Poiché chi, uomo o donna, entra nel riposo di Lui, venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, io vi darò riposo. Si riposa dalle opere proprie come Dio si riposò dalle sue. Potreste avere 20 anni, potreste aver avuto 30 anni, potreste aver avuto 50 anni, ma nel momento in cui udite la voce di Dio che bussa al vostro cuore, non induritelo. Allora entrate, colui che ascolta le mie parole, crede a colui che mi ha mandato, ha perenne vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Di fratello Branham, cosa accade? Ricevete lo Spirito Santo, Cristo viene dentro di voi. È giusto? Sfogliate con me in Isaia, il 28° capitolo, e leggiamo, Isaia, il 28° capitolo, vediamo cosa disse il profeta a questo proposito. Matteo 28, iniziamo all'8° versetto. Ecco la predizione degli ultimi giorni, dobbiamo chiudere in un minuto. Tutte le tavole saranno, sono piene di vomito, non v'è più posto pulito. Lasciate che mi fermi un minuto. Come Ernie ha detto l'altra sera, stava parlando a qualcuno, Ernie Fandler, questo fratello qui dalla Svizzera, disse, mi fermai e lasciai che penetrasse. Desidero che questo penetri. Non c'è più posto pulito. Tutte le tavole saranno piene di vomito. E come un cane va al suo vomito e una scrofa al suo pantano, così tornano indietro le persone. Qual è il problema con voi, metodisti? Voi avevate la luce, Cos'è successo? Dio l'ha tolta dalla vostra mano e l'ha data ai Nazareni. Cos'è successo a voi, Nazareni? Una volta avevate la luce. Dio l'ha tolta dalle vostre mani e l'ha data ai pentecostali. Corretto! Voi, Chiesa di Dio e il resto della gente della santità, poiché avete rigettato la luce, vi siete denominati e avete detto: non crederemo nient'altro che questo. Dio se ne è proprio andato mostrandovi di avere persone che lo avrebbero seguito. Cosa è successo a voi, pentecostali? Avevate la luce, Dio ve l'ha tolta. La colonna di fuoco continua a spostarsi. Ogni volta che la colonna di fuoco si spostava, la Chiesa si spostava con essa. E quando Lutero al di fuori della Chiesa cattolica organizzò la sua propria Chiesa, la colonna di fuoco si spostò e Wesley andò con essa. Wesley si organizzò e fece la sua denominazione e la colonna di fuoco si spostò e i Nazareni andarono con essa. I Nazareni si organizzarono e la Chiesa di Dio andò con essa e dissero che non erano una denominazione, ma lo erano. Poi cosa accadde? La prossima cosa che accadde, i pentecostali videro il fuoco ed andarono via. E cosa avete fatto? Dalle lingue avete fatto una dottrina e l'avete organizzata. Tutti dovevano parlare in lingue prima di ricevere lo Spirito Santo. Allora Dio si allontanò e vi ha lasciato dove siete. Cos'è successo a voi dell'unità? Avete trovato il battesimo in nome di Gesù, ne avete fatto una dottrina e vi siete separati dal resto, e Dio si è allontanato e vi ha lasciato là dove siete, giusto? Cos'è successo a voi, assemblea di Dio, il vecchio concilio generale? Avete fatto una vostra organizzazione e Dio si è allontanato e vi ha lasciato, e adesso non siete altro che un gruppo freddo formale come lo sono gli altri. E la colonna di fuoco continua a spostarsi! Alleluia! Tutte le tavole sono piene di vomito! Guardate la cena del Signore! Ebbene, essi persino mi trovavo in un luogo in cui prendono vecchie pagnotte e il pane dovrebbe essere fatto con pane non lievitato e lo distribuiscono ai peccatori, fumatori, prostitute, meretrici, fin tanto che hanno il loro nome sul libro! E voi battisti la chiamate persino comunione chiusa! Ora, voi battisti, vi gloriate un po', Dio toglierà il vostro corno. È proprio così, non sarete in grado di suonarlo. Comunione chiusa, vi separate, sembrate essere più santi di quanto lo siate. Ricordate, questo è un tabernacolo battista. Ecco quel che avete, organizzate il vostro. Oh, dite, noi non siamo un'organizzazione. Sì, lo siete, certo che lo siete. Dite, siamo una comunità. Sì, per qualcuno che entra dalla porta e insegna solo nel modo in cui credete, va benissimo. Ma uno non lo getterete fuori, ma lo scomunicherete dalla vostra fratellanza. Proprio così. Oh, avete un modo di farlo come Dio ha una maniera di farlo. Ma la Chiesa di Dio continuerà a spostarsi. La colonna di fuoco non si fermerà per quello. Tutte le tavole sono piene di vomito. Ascoltate ora. Ora, per un minuto, questo vi scioccherà. Ascoltate, leggerò la parola. Chi era questo? Il profeta, Isaia. Tutte le tavole sono piene di vomito. Così non c'è niente pulito, solo concorrenza spietata. Venite in chiesa, donne che tagliano, accorciano i loro capelli, indossano pantaloncini, escono a vedere gli uomini per strada, tagliano il prato, le ragazzine vogliono sentire qualcuno fare quel fischio da bulldog o da lupo, qualunque cosa sia, sapete? Oh, pensate di essere carine, vero? Voi uomini camminate per la strada con un sigaro in bocca e siete un diacono nel consiglio, sembrate un bue del Texas dalle corna tagliate e poi pensate di essere qualcuno, proprio così! Non c'è da meravigliarsi che tutte le tavole salite a prendere la comunione e agite come foste qualcuno, imbrogliate, rubate e mentite durante la settimana. Cosa avete che non va? Tutte le tavole sono piene di vomito. Oh, prendo la cena del Signore, certo, noi la facciamo nella nostra chiesa. Gesù ha detto che ci avrebbe risuscitato negli ultimi giorni se avessimo preso la cena del Signore. Ma colui che mangia e beve indegnamente, mangia e beve per sua condanna, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione molti sono ammalati e deboli in mezzo a voi, e molti sono morti, chiese vecchie, morte formali. Lo Spirito di Dio è uscito da voi, la colonna di fuoco non è più là. Voi rinegate la guarigione divina, rinegate la risurrezione. Oh, dite voi, oh, egli risuscitò dai morti storicamente. Beh, che ne è del fatto che egli è lo stesso oggi se è risuscitato dai morti? Dite, oh, non è così. Ora, eccovi, avete la risurrezione nel modo in cui la volete e Dio ce l'ha nel modo in cui la vuole. Ma il fatto è che la Bibbia disse: quel che sappiamo è la verità, che egli avrebbe confermato la parola, e queste cose che faccio io le farete anche voi, e io sarò con voi sempre fino alla fine del mondo. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Questo è quello che ha detto la parola. Ora, cos'è il sabato? Tutte le tavole sono piene di vomito. nessuna pulita. Chi vuol dare egli insegnamenti? Non insegnamento mondano, insegnamento spirituale. Chi vuol dare egli insegnamenti? A chi vuole egli far capire la dottrina? Oh, benedetto Dio, la nostra organizzazione non crede questo. Loro non tollererebbero quello. Importa quel che crede la vostra organizzazione. Cosa dice la parola di Dio in merito a ciò? Oh, bene, i nostri pastori, sai, sono istruiti. Oh, certo, certamente hanno tanta istruzione, hanno lasciato Dio fuori da ciò. Veramente, poiché potete parlare loro della parola e si volteranno e diranno, beh, non la credo in quel modo. Oh, tu creatura vile, lasciate che ve lo dica. Guardate qui, chi farà egli conoscere la dottrina? Costoro sono come bambini staccati dalla mammella e come dei bambini appena divezzati staccati dalle mammelle. L'altro giorno venne un mio vicino e disse, Billy, un certo pastore qui in città, la persona più simpatica che tu abbia mai visto. Disse, io e mia moglie indossavamo i nostri pigiami circa a mezzanotte e quel pastore entrò di corsa e lui beve del caffè con noi e ci portò fuori a casa dell'altro vicino e strinse loro le mani. Stavano facendo una partitella a carte e lui si sedette a giocare a carte con loro. Disse, oh, era la persona più socievole che tu abbia mai visto. Disse, oh, noi lo amiamo, non ci libereremmo di lui per niente. Rimasi lì per un po', pensai. Beh, disse, non pensi che ogni chiesa abbia bisogno di un uomo così? A quello non potevo rispondere. Disse, in un altro piccolo posto, disse, avevano un così bel posto. Questo ministro e sua moglie, persone simpatiche, uscirono e si occuparono così tanto dei bambini da avere una scuola biblica. E disse, ne avevano così tanti, il posto era affollato di bambini, disse, mai lui sa raccontare ai bambini ogni genere di storielle. Io dissi, questo è bello, molto bello. Ritornai, ero appena venuto dal Canada, pensai, eccomi, mai, gente, qual è il mio problema? Io non faccio così. Andai a lavare la macchina, pensai, Dio, sto diventando vecchio, ed eccomi qui. Ho combattuto, ho pianto, ho supplicato, e tutto ciò che ho ricavato è un grande imprecare. Qualsiasi cosa, lascia che qualcuno dica qualcosa di brutto su di te, o il vecchio santo rotolante, qualcosa del genere. Ci pensavo sopra, ed una voce venne a me e disse, quegli uomini, va bene se stanno facendo quello, ma io non ti ho chiamato a fare quello, ti ho chiamato per prendere la spada e stare lì in piedi come Giosuè e sfidare, fratello! Non a scherzare con qualche vecchia società o qualche organizzazione chiesastica, ma a sfidare il diavolo! Stai in piedi in prima linea, fa del giusto il giusto e dell'errato l'errato, predica la parola e scopri chi ha la fede per crederla, disponila lì! Mi affrettai per tutto il tempo a lavare quella macchina, dissi, grazie signore, allora mi sentii bene, va tutto bene signore, la impugnerò un po' più saldamente e voglio morire con essa nella mia mano. A chi posso io rendere nota la dottrina? Ascoltate, tavole son piene di vomito, come bambini appena divezzati, staccati dalle mammelle. Osservate ora, poiché è un continuo dar precetto dopo precetto, precetto dopo precetto, regola dopo regola, un poco qui, un poco là. Ebbene, sarà mediante labbra balbuzienti e mediante lingue barbare che io parlerò a questo popolo. Egli aveva detto loro, ecco il sabato, lasciar riposare lo stanco. Questi sono i refrigeri, ma quelli non han voluto ascoltare. E la parola dell'Eterno è stata per loro, qualcuno l'ha predicata, precetto, dopo precetto, regola, dopo regola, un poco qui, un poco là, onde essi andassero a cadere a rovescio, fossero fiaccati, colti al laccio e presi. Cos'è il riposo? Quando è venuto il riposo? Quando le persone parlarono con altre lingue ed avevano labbra balbuzienti, non dicevano niente, balbettavano. Quando successe questo? Il giorno di Pentecoste, quando venne lo Spirito Santo. Ecco il riposo, lo Spirito Santo. Gesù disse, venite a me voi tutti che siete aggravati e stanchi, e io vi darò riposo, vi darò vita, vita eterna, Zoe, la vita stessa di Dio. Dio verrà dentro di voi e sarà una parte di voi, vi darà una nascita e vi renderà un figlio e una figlia. Osservate adesso, quello era il terzo riposo che egli ha concesso. Il primo, Dio lo ricevette dalla sua opera. Secondo, lo ricevette Israele nella legge. Terzo, lo ricevette la Chiesa come una parte di Dio. Il tre è il numero della vita. Quanti lo sanno? Ogni volta che vedete il 3 è la vita. Notate, quando Dio creò la terra, il terzo giorno vi fu vita. Quanti lo sanno? Il terzo giorno, la vita venne il terzo giorno della creazione. La Trinità, il Padre, era al di sopra del popolo, in una colonna di fuoco. Il Figlio era un uomo che parlò alle persone, le preparò. Lo Spirito Santo era il terzo passo, che era lo Spirito Santo, Dio nel popolo. Vita, Padre, Figlio, il riposo di Dio, il riposo di Israele ed il riposo della Chiesa, l'osservanza del sabato. Perciò, se non avete ricevuto ancora lo Spirito Santo, non siete mai entrati nel riposo di Dio. Non dovete dire, oh, non potrei farlo, voglio fumare, non potrei farlo, sono un cristiano, davvero non voglio bere, però sono un cristiano, non potrei proprio farlo, non voglio bere, però mi piace. Se desiderate le donne, se fate tutte queste cose empie, non siete ancora arrivati a quel periodo di riposo, non siete entrati nel vostro riposo. E quando entrate in questo riposo, vi riposate dalle vostre opere mondane come Dio si riposò dalle sue. Perché siete una parte di Dio, riposate eternamente. Ecco, quello è il sabato. Venite a me, voi tutti travagliati. Oggi egli determinò un giorno, dopo lungo tempo, in Davide, quando udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ora solo una parola o altre due qui, chiuderemo, poiché chi entra nel riposo di Cristo, venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, vi siete riposati dalle vostre opere come Dio si riposò dalle sue al settimo giorno. Il vostro potrebbe essere stato nel 30° anno, al 40° anno, nel 5° anno, qualunque cosa sia, vi riposate dalle vostre opere come Dio si riposò dalle sue, eternamente, non volete più le cose del mondo, il mondo per voi è morto. Adesso l'11° versetto, adesso, attentamente, studiamoci dunque d'entrare in quel riposo, non questo, bensì questo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di incredulità. Che cos'è? La colonna di fuoco è qui, l'angelo del Signore è con noi, compie le stesse cose che disse avrebbe compiuto, e le persone incespicano, dicono, oh beh, suppongo che ciò vada bene, molto buono, oh, suppongo che sia ok. State attenti a non cadere in quello stesso laccio di incredulità. Prendetelo con tutto il cuore. Osservate, perché la parola di Dio, non la dottrina della Chiesa, la parola di Dio è più vivente, è più efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli. Ascoltate, e penetra alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e, ascoltate, e giudica i pensieri e le intenzioni del cuore. Cos'era quello? Lo Spirito Santo può venire e dire, tu hai fatto una certa cosa, e tu hai fatto questo, e hai fatto quello, hai questo tipo di malattia, e quella, se metterai a posto questo, se farai quello, vedete? Giudice dei pensieri. E le persone dicono, cosa è quello? Ebbene, è telepatia mentale, ebbene, è un... Lui è un dicitore di buona ventura. Vedete cosa voglio dire? È un mondo empio, vecchio, adultero, che non conosce Dio. È più vivente, più pensiero, più efficace di una spada a doppio taglio e giudice dei pensieri e le intenzioni del cuore. Ora, cos'è che conosce le intenzioni del cuore? Dio. Voi avete detto bene, la Bibbia disse la parola di Dio. La parola di Dio è Dio. Nel principio era la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed ha abitato fra noi. Dio discerne i pensieri. Abramo aveva la schiena girata e anche Dio aveva la schiena girata alla tenda. E Sara rise. E Dio si voltò e disse, cosa ha fatto ridere Sara? Giudice dei pensieri del cuore. Voglio che quello penetri un po'. Allora, quando sorge quel tipo di ministerio che Dio nell'ultimo giorno ha promesso, cosa accadde? Telepatia mentale. Non chiamarono il Signore stesso Beelzebub? Egli disse, se hanno chiamato Beelzebub il maestro di casa, quanto più chiameranno tali suoi discepoli? Io vi amo. Questo mostra che siete abbastanza interessati per udire il Vangelo. Non dovete venire in un edificio con l'aria condizionata. Siete abbastanza affamati da venire in un luogo come questo. Dio non ci ha mai lasciato costruire niente se non questo. L'amiamo in questo modo, solo una vecchia baracca, ma questa è la maniera in cui l'amiamo. Dio non dimora nel fascino, Dio dimora nell'umiltà. L'amiamo in questo modo. Siamo felici di venire, e lo siete anche voi, di stare in un luogo così. Non ha importanza quanto faccia caldo, quanto sudiate nel vostro vestito nuovo, nel vostro abito nuovo. Non fa alcuna differenza. Voi state ascoltando la vita eterna, la parola di Dio che conosce i pensieri del vostro cuore. La colonna di fuoco che era sospesa sopra i figli di Israele, stasera è sospesa qua. Potrei sfidarlo. Non c'è uomo che potrebbe stare qui sotto la potenza dello Spirito Santo senza che Dio riveli tutto di lui e gli dica quel che era. Proprio così. Ecco. Cosa è? Cosa è? È lo stesso Spirito che guidava i figli di Israele verso il loro riposo. Ed essi caddero a causa dell'incredulità. Non cadete! Questa è l'ultima chance! Padre, Figlio e Spirito Santo, la vita venne da là. Giustificazione, Martin Lutero. Ancora una forma di religione. Santificazione, Martin Lutero, John Wesley. Il battesimo dello Spirito Santo. Vita! Giustificazione è credere, la santificazione è la purificazione, lo Spirito Santo è il riempimento, la vita! Non attraverso l'epoca luterana, loro l'ebbero in una forma, non attraverso l'epoca di Wesley, loro l'ebbero in una forma, ma questa è l'epoca nella quale viene lo stesso Spirito Santo! E se non l'avete ricevuto, come fate, come potete credere ai miracoli? Ci vuole Dio in voi per credere. Voi agite come Dio, conoscete come Dio, pensate come Dio. La Bibbia disse che voi siete dilettanti, piccoli dei. Gesù l'ha detto. Poiché siete una parte di Dio, proprio allo stesso modo come io sono un piccolo Bram e tu sei un piccolo tizio, è perché quello è il nome dei vostri genitori. La natura che avete lo è perché i vostri genitori sono in quella maniera, perché siete nati da loro. E la ragione per cui credete a Dio e credete nei miracoli e nei segni e prodigi è perché siete figli e figlie di Dio. Ricevete la vita viene al terzo. Benissimo. Quando Gesù salì sul monte, dovunque egli andasse portò Pietro, Giacomo e Giovanni, tre testimoni, tre è il numero della vita. Lo capite? Amore, gioia, pace. Andiamo ora rapidamente alla fine del capitolo, rapidamente mentre leggiamo. Perché la parola di Dio è più vivente e più efficace di qualunque spada a due tagli e giudica perfino i pensieri e le intenzioni del cuore. E non v'è creatura alcuna che sia occulta davanti a Lui, ma tutte le cose sono scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da render ragione. Fratello, non c'è mosca che potrebbe posarsi là su un pilastro senza che egli lo sappia. Tutte le cose sono scoperte. Fratello, egli sa ogni cosa che mai tu abbia fatto, perfino il pensiero che tu hai mai pensato. Ecco cosa egli è. Noi lo crediamo così. E quando Dio viene dentro di noi e ci pone nella Chiesa, egli mette doni e cose simili nella Chiesa per azionare il suo essere. Se Dio è quell'infinito Dio, allora guarisce gli ammalati, può risuscitare i morti, può mondare i lebbrosi, far vedere ai ciechi, può dare visioni, può fare ogni genere di queste cose, operando attraverso la sua Chiesa perché è Dio in voi. Ecco la Chiesa. Come fa quella Chiesa a diventare una Chiesa? Unendosi con essa? No, Signore. Stringendo le mani? No, Signore. Col battesimo in acqua? No, Signore. Con l'appartenenza? No, Signore. Come lo ottenete? Poiché tramite uno spirito siamo tutti battezzati in un corpo. Ecco. Romani 8:1. Non v'è dunque ora alcuna condanna. Nessuna condanna mondana. Non possono accusarvi di niente. Non v'è ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Ecco, ecco come giudicare il vostro cristianesimo. Ecco come sapere di essere entrati in quel riposo. Il mondo non vi infastidisce più. Certamente, lo vedete, ve ne allontanate. Avete di meglio a cui pensare. Ecco, alcuna condanna. Così entriamo dentro il corpo. E voi siete al sicuro per sempre. Lo ha detto la Bibbia. Esaminate. Qui negli Ebrei al 10° capitolo disse: poiché dove c'erano offerte di tori e sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, ma questi tramite un unico sacrificio. Benedetto sia il suo santo nome, perché con un unico sacrificio egli ha per sempre resi perfetti. Alleluia! Non per il prossimo risveglio, ma per sempre. Le vecchie cose sono passate, tutto è divenuto nuovo. Noi camminiamo nella luce, la splendida luce. Gli uccelli cantano in maniera diversa. Seduta qui, guardo questa piccola alcolizzata, circa 5 anni fa, suppongo, Rosella, una persona strabica che percorreva le strade di Chicago ubriaca, contorcendosi, entrando in ogni genere di peccato che ci fosse, ubriaca in ogni cosa in cui potesse essere. Ed una sera lo Spirito Santo, che è più vivente e più efficace di una qualunque spada a doppio taglio, disse: donna, tu sei un'alcolizzata. Alleluia! Se quello non è lo stesso Dio che un tempo si trovava, che sapeva che Sara aveva riso dietro di lui, non so cosa lui sia. Lì nell'auditorio ad un'altra piccola donna, lei l'andò a prendere, la portò là dentro, disse: tu sei una tossicodipendente. In che modo lui discerne i pensieri della mente? E i grandi ministri aristocratici seduti là, che hanno l'evangelizzazione a livello mondiale, con le braccia incrociate, in t-shirt, pensavano che non li conoscevamo, come se avessero potuto sedere ad una riunione come quella e Dio non avesse rivelato chi fossero. Seduti là, con un aspetto diverso, come se fossero altri, lo Spirito Santo sapeva chi erano. E sedevano là, nei loro cuori pensavano che ciò fosse telepatia mentale. Non sanno di Dio più di quanto un 88 ne sappia di una notte egiziana. Proprio così. Lo conoscono per mezzo della lettera, ma non per mezzo dello spirito. La lettera uccide, ma lo spirito dà vita. È così. Ecco l'idea. Più vivente, più efficace di una qualunque spada a doppio taglio. E giudica i pensieri del cuore. Ascoltate, osservate, e non v'è creatura alcuna che sia occulta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi suoi, al quale abbiamo da rendere ragione. Avendo noi dunque un gran sommo sacerdote, ascoltate ora per gli ammalati, che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figliuol di Dio, restiamo fermi nella confessione della nostra fede. Restiamo fermi non vuol dire solo continuare a testimoniare. Se non vivete la vita, se non vi mantenete fermi a ciò, vivete qualcosa di ipocrita. Voi siete, è meglio uscire allo scoperto e dire che sei un peccatore e dimenticartelo. Non professarti un cristiano vivendo qualcosa di diverso. Tu sei la più grande pietra d'inciampo che il mondo abbia mai avuto. Se sei un peccatore, ammettilo e vai avanti. Mettiti a posto con Dio. Se sei un cristiano, stai fermo nella tua confessione. Rimani lì. Osservate questo adesso. Voglio far penetrare questo proprio prima di andarcene. Perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità. Ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Ascoltate, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Benedetto sia il nome di Dio. Ascolta, battista, presbiteriano, luterano, mi porrete questa domanda: Abramo credette in Dio e gli fu imputato a giustizia. Lo so, andate sempre lì, quello è vero. Un uomo cosa può fare di più se non credere a Dio? È giustissimo, è tutto quello che può fare. Ma quando Dio riconosce quella fede, egli vi dà lo Spirito Santo. Cosa faccio ora, fratello Branham? Grido? Non per forza. Parlo in lingue? Non per forza. Potete sia gridare che parlare in lingue e lo stesso vivere come un pagano e lo stesso desiderare donne. Potete lo stesso fumare e bere e ogni altra cosa. Ho visto persone parlare in lingue e uscire e concludere il più sporco o disonesto affare che io abbia mai visto. E ho visti gridare e versare lacrime di coccodrillo e ruberebbero qualsiasi cosa gli viene in mano. Li ho visti uscire e girarsi verso ogni ragazza che scende per la strada Sì, sì, quello è un buon segno che voi non l'avete, proprio così. Ma, fratello, quando sei passato dalla morte alla vita, tutte quelle cose divengono morte e tu sei una nuova creatura in Cristo Gesù. Se vedi qualcosa d'errato, pregherai perciò. Dio, sii misericordioso. E se vedi dei guai, anziché andare a spettegolare e cercare di renderlo peggiore, cercherà di andare dalla persona e metterlo a posto e placarlo velocemente. Quello è lo Spirito di Dio in te. Se fate un errore, ne siete soggetti. Se fate un errore, lo correggerete velocemente, che il sole non tramonti sul tuo cruccio. Ecco come sapete che siete passati dalla morte alla vita. Avete amore, pace, gioia, longanimità, pietà, gentilezza, pazienza. Abbiamo il sommo sacerdote seduto in cielo pronto a fare intercessioni sulla nostra professione. Che cos'è? È quando Gesù ritornò al Logos, la colonna di fuoco che guidava i figli di Israele, posta nella presenza di quella grande fonte, arcobaleno di luci che uscì, i sette perfetti spiriti, un perfetto spirito d'amore. Osservate ora, il primo è l'amore perfetto, cioè l'amore di Dio, puro e non adulterato, il successivo che arriva, l'amore fileo, cioè l'amore che avete per vostra moglie e per i vostri figli. Il seguente scende dopo quello, è l'amore lussurioso, poi viene l'amore empio e continua finché è sporcizia, continua a pervertirsi. E tutto quello che ha avuto un inizio ha una fine, e tutto ciò sarà tolto e nemmeno alcun ricordo adesso e tornerà dritto a quello perfetto un giorno. È il solo modo, non potete fermarvi qua giù a metà strada ed arrivare quassù, dovete essere completamente dentro confidando, riposando completamente nella salvezza che Gesù Cristo vi ha dato per fede. C'è uno spirito di onestà che proviene da Dio, cioè la fonte di Dio, quella è onestà. Poi viene l'uomo che farà un'opera buona per il suo prossimo, poi viene il tizio al quale dovete stare attenti, poi viene il tizio che è un ladro, poi viene il tizio che è un assassino che rapina. Vedete come ciò si perverte sempre peggio, ma tutte quelle cose danno prova di una vera. Io dico così, ogni volta che vedete una persona che vedete una coppietta che scende per la strada innamorati, forse hanno 80 anni, ciò dà solo prova che in cielo c'è una giovane coppia che li rappresenta in cielo. Se questo tabernacolo terreno si dissolve, là ne abbiamo uno. Se vedete un uomo che truffa, ruba, mente, ricordatevelo, la sua parte l'attende all'inferno per lui. Il suo luogo dove sarà tormentato nella presenza di Dio e dei santi angeli con fuoco e zolfo. Lì sarà tormentato, non per sempre, non può essere tormentato per sempre. Per sempre non significa tutto per tutti i tempi, l'eternità è per sempre. L'eternità è, non ha inizio né fine, ma per sempre è un lasso di tempo. La Bibbia disse per sempre è congiunzione per sempre. Giona disse che fu nella pancia della balena per sempre, è un lasso di tempo. Ma guardate, c'è solo una vita eterna, e quella è Dio, e se si sarà tormentati per sempre, non si può morire, si ha vita eterna. Non si può essere tormentati per sempre, si può essere tormentati per 100 milioni di anni nella presenza di Dio, dei santi angeli, con fuoco e zolfo. Non so quanto tempo sia designato, ma alla fine deve giungere ad una conclusione perché ha avuto un principio. E solo Dio ha vita eterna. Colui che ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato non ha vita per sempre, ha vita eterna. Quella vita che iniziò, non c'è niente da questa parte, ma in quella direzione lassù, la vita eterna, Zoe, la vita stessa di Dio scende e dimora nell'uomo, e lui è eterno con Dio e non può morire. Questo è quel che disse la parola. Pensateci, ci sono due vite eterne? Non potreste rispondere a questo, non è vero? C'è solo una vita eterna, e cioè la vita di Dio. Questo altro genere di vita, non importa cosa sia, deve finire. E tutto quello che ha avuto un principio ha una fine. Ma tutto quello che non ha avuto principio non ha fine. E Dio disse che ci avrebbe dato vita eterna senza principio. Siamo stati fatti parte di Lui. E in verità la vita che è in noi non fu portata qui dalla natura umana. La natura ci ha dato uno spirito, ma quello spirito è morto e noi abbiamo lo spirito di Dio. Gloria a Dio! Dio era un uomo? Certamente. Facciamo l'uomo a nostra immagine. Cos'era Dio? Una teofania, un corpo. E lì l'uomo fu fatto in quel modo e messo laggiù nel giardino, ma non c'era nessuno che coltivasse la terra, nei sensi. Allora lui creò l'uomo dalla polvere della terra nella vita animale, e quell'uomo coltivò la terra, e l'uomo cadde per la trasgressione, correttamente. E Dio, la teofania, scese e fu fatto carne e abitò in mezzo a noi per redimere l'uomo. Così non è qualcosa che puoi fare. Sei un peccatore per iniziare. Sei formato nell'iniquità. Sei nato nel peccato. Sei venuto al mondo proferendo menzogne. Sei nato qui in questo mondo tramite il desiderio sessuale di tuo padre e tua madre. E sei soltanto legato il più possibile all'inferno, qualunque cosa tu faccia. Può darsi che tu non menta mai, non rubi, che osservi ogni comandamento ed ogni altra cosa. E andrai all'inferno come una rondine torna al suo nido. Ma il solo modo in cui mai potrai vivere di nuovo è accettare lo Spirito Santo, la vita eterna di Dio. Cosa vi ha resi quel che siete? Nel principio, quando lo Spirito Santo covava sopra la terra, non c'era altro che eruzione vulcanica. Un fiorellino di Pasqua spuntò. Dio disse: ha un buon aspetto, continua solo a covare. Spuntarono i fiori, spuntò l'erba, spuntarono gli alberi, gli uccelli volarono fuori dalla polvere, vennero fuori gli animali, venne fuori un uomo. Ora, come fu compiuto? Per mezzo del covare dello Spirito Santo, che portò insieme queste materie, potassio, calcio, che fece i fiori, fece gli animali, fece voi. Ed ora avete la libera scelta. Dio vi cova di nuovo e dice: udite la mia voce, non indurite il vostro cuore come nei giorni della provocazione. Qui egli scende, predica la parola. Il Vangelo predicato a loro non fu, non vi ebbero fede, così non fece loro alcun bene. Lo udirono, ma non vi credettero. Dio scese, mostrò loro una colonna di fuoco, mostrò segni e prodigi tramite i suoi profeti che egli era con lui. Loro non vi credettero. Oh, vedevano volentieri i miracoli, ascoltavano volentieri il profeta, ma in quanto al crederlo, non credevano. Le loro vite dimostrano che non credevano. Ora disse lui: non cadete secondo quello stesso esempio di incredulità, poiché in quest'ultimo giorno Dio è apparso di nuovo alla Chiesa Gentile, lo stesso segno, lo stesso prodigio, la stessa colonna di fuoco, attestata, dimostrata. Non induriamo i nostri cuori e non cadiamo in quella tentazione passata di incredulità, poiché marciremo sulla terra e quella sarà la fine. E quando lo Spirito Santo bussa al vostro cuore, dopo tanto tempo, quando udite la mia voce, non indurite il vostro cuore. Dice: figlio mio, questa è la verità. Non guardate al messaggero, ascoltate il messaggio, credetelo, non indurite il vostro cuore come nei giorni della provocazione. Quando lui sente la tua voce, non indurite il vostro cuore. Allora dite: sì, Signore, io credo. Allora entrate nella vita. Lo Spirito Santo viene dentro di voi. Scompare il vostro vecchio spirito, che vi fa concupire ed odiare, e malizia, e inimicizia, e astio, e tutte quelle cose, svanisce, e divenite pieni di amore, gioia, pace, riposando. Non importa come il vento soffia, tutto va bene. La mia ancora di salvezza sta attaccata in seno al velo. Attraverso ogni alta e tempestosa burrasca, la mia ancora di salvezza sta attaccata in seno al velo, poiché su Cristo, la solida roccia, io sto. Tutti gli altri terreni sono sabbie che sprofondano. Ecco, Eddie Pruitt, quando scrisse quel famoso cantico: tutti gli altri terreni, tutte le denominazioni, tutti i credi, tutte le dottrine scompaiono. Cristo. Voi dite: beh, conosco la Bibbia. Non hai vita nel conoscere la Bibbia. Conosco il mio catechismo. Non hai vita nel conoscere il vostro catechismo. Beh, sono un cristiano. Non hai vita nel professare il cristianesimo. Hai vita nel conoscere Lui. Conoscendo Lui, hai vita. Allora entrate nel suo riposo. Vi riposate dalle opere vostre come Dio si riposò dalle sue. Sei reso un figlio di Dio, un partecipe di Dio. E se quello Spirito Santo viene in cerca di te e tu ancora vai in cerca, ovvero dici con amore: sì, Signore. Dice con amore: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, io vi darò riposo. E tu dici: ah, sono giovane, oh, il mio pastore non tutto quello che ho da fare. Vedi, non lo troverai mai. Ma quando dici: sì, mio Signore, ascolto la tua voce, non indurisco il mio cuore, non mi importa, Signore, è la tua parola e io credo in te. Prendimi, Gesù, così qual sono, senza una scusa, ma che il tuo sangue fu versato per me, e lì io prometterò, crederò, oh, io vengo, agnello di Dio. Poni le tue mani sul suo capo morente e di: Signore, sono un peccatore e tu mi hai chiamato. Tutto quello che il Padre mi ha dato verrà a me ed io lo risusciterò negli ultimi giorni. Sì, Signore, io vengo, non indurisco il mio cuore come fecero nella provocazione. Io credo veramente in Lui. Allora cosa fa Lui? Vi dà la sua vita, Zoe, vita eterna. E se Dio poté resuscitarci dalla polvere della terra, da dove siamo venuti? Siamo venuti dalla polvere? Tutto quello che vedete venne dalla polvere. E se Dio ha potuto rendermi quel che sono oggi, senza avere nessuna scelta, solo perché il suo desiderio era di farmi e darmi l'opportunità di stare di fronte al Calvario e prendere la mia decisione, ed io ho preso la mia decisione e ho creduto in Lui, a maggior ragione Egli mi risusciterà. Se mi ha reso quel che sono senza scelta, allora io ho preso una decisione e l'ho accolto. Quando Egli stesso posò le mani e giurò per sé che mi avrebbe risuscitato nell'ultimo giorno, riposerò sicuro. Ho riposo, non perché adoro la domenica, non perché adoro il sabato, non ha niente a che farci. Adoro perché sono entrato nella sua pace, nel suo riposo. Pace, riposo, amore, gioia. Volino pure le tempeste, la mia ancora è salda. Hai quell'esperienza stasera, amico mio, che siedi qui in questo caldo tabernacolo? Non sei venuto ad ascoltare me? No, sei venuto ad ascoltare la parola. Ascolta, amico mio. Ora, se non hai quel riposo, lo puoi trovare proprio ora. Non devi venire qui all'altare, stai proprio dove sei. Sii sincero e di: Cristo, parla al mio cuore. So che fa caldo, sono tutto coperto di schiuma, sudato, sto terribilmente, ma, Signore, veramente potrei sudare nel dolore peggio di così prima della mattina. E può darsi che il dottore scuota la testa, dica: è un attacco di cuore, è morto. Che sarà allora? Che sarà allora? Quando il grande libro è aperto, che sarà allora? Avete sentito quel cantico? Che sarà allora? Quando a coloro che hanno rigettato il messaggio sarà chiesto di dare una ragione, che sarà allora?
Think of it now, real deeply, while we bow our heads. Think of it.
Che sarà allora? Pensateci ora, molto profondamente, mentre chiniamo il capo, pensateci. Se stasera il messaggio rigetti ancora, risponderne un giorno dovrai. Allora che sarà? Quando il grande libro aperto verrà. Se stasera il messaggio rigetti ancora, risponderne un giorno dovrai. Padre Celeste, ora questo è tutto nelle tue mani. Ecco il vero sabato posto davanti alle persone. Ecco l'angelo di Dio negli ultimi anni ha squillato intorno al mondo. I critici e ogni altra cosa hanno cercato di condannarlo, ma ogni volta tu stesso hai dimostrato di essere Dio. Il mondo scientifico, il mondo della Chiesa, sono loro ciechi, Signore? Forse c'è uno qui dentro stasera al quale piacerebbe ricevere la vista per proseguire e non tentare Dio come nei giorni della provocazione. Non cercare di tentarlo con l'essere buono la domenica, oppure osservando un certo giorno, un certo credo, o appartenendo ad una certa chiesa, ma al quale piacerebbe venir fuori ed essere circonciso col cuore e ricevere lo Spirito Santo. E loro vogliono Lui, per fede ora, cercano di accettare Lui nel loro cuore, cercando di trovare in Te grazia, Signore. O forse hanno parlato in lingue, potrebbero aver gridato, hanno ancora la stessa vecchia rabbia, hanno ancora la stessa vecchia malizia, ancora pettegolano e discutono e fanno cose che non dovrebbero. Non vogliono questo, Signore. Che sarà allora, quando quel grande libro è stato aperto? Ma, disse, tali non entreranno nel regno. Siate perciò perfetti come il vostro Padre in cielo è perfetto. Ogni cosa mancante non entrerà. Confidano loro stasera pienamente nel crocifisso? Se non lo fanno, Signore, possano loro fare quell'eterno sì proprio ora. Dite, Signore, io non emozioni, ma sento qualcosa in fondo al mio cuore. Quel qualcosa mi dice, posso farlo proprio ora per la Tua grazia. Ed ora Ti accetto come mio personale Salvatore. Rigetto tutte le cose del mondo e voglio entrare nel Tuo riposo e credo di farlo proprio ora. Credo che lo Spirito Santo mi stia portando dentro a quel luogo. Mentre ogni capo è chino, c'è qualcuno che sente in quel modo proprio ora? Alzate la mano. Lo Spirito Santo mi sta ora portando dentro ad un luogo dove non pettegolerò più. Dio vi benedica. Non farò quelle cose. La mia rabbia è morta. Posso vivere in pace, gioia e longanimità proprio da ora. Credo che Dio stia parlando a me proprio ora, che io posso farlo da quest'ora in poi per la Sua grazia. Vorreste alzare le vostre mani? Dio vi benedica. Dio benedica la giovane signora. Qualcun altro? Ora io credo. Non tentatelo come nei giorni della provocazione. Non pensate perché andiamo in chiesa la domenica oppure osserviamo il sabato. Paolo disse, voi che osservate giorni o lune o così via, ho paura di voi. La legge, avendo un'ombra dei futuri beni e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetto l'adoratore. Ma Cristo vi rende perfetti, perfetti agli occhi di Dio. Toglie da voi il vostro peccato, toglie da voi la condanna, vi dà il suo amore, la sua gioia. Vorreste entrare nel riposo ora? Qualcun altro alzi la mano, dica, l'ho fatto. Dio ti benedica, giovane signora, qui alla mia sinistra. Dio benedica l'uomo seduto alla mia destra. Entrare nel suo riposo. Pensateci su ora. Pregate, così qual sono, Signore, senza una scusa, non sono buono. Niente posso offrirti, se non la mia vecchia consumata vita di peccato. Vuoi tu ricevermi? Purificare, alleviare, perché io ho promesso che crederò. Oh, vengo, agnello di Dio. Ora vengo, credendo che ora sono passato dalla morte alla vita, perché proprio qui sulla mia sedia ho accettato Te come mio Salvatore e sento pace nel mio cuore. 5 hanno alzato le mani. Vorrebbe un altro che si senta in quel modo alzare la sua mano? Se non sei cristiano, accettalo proprio ora. Se professi di essere cristiano e non sei stato quel genere, sei ancora un peccatore, non importa quale vita hai fatto o in che modo cerchi di identificare te stesso, quel che fai non viene accettato. Si tratta di quel che Egli ha fatto. La tua giustizia non verrà accettata. Se hai smesso di fumare solo perché hai detto bene, è meglio che smetta di fumare perché professo il cristianesimo, Dio non l'accetta. Se smetti di desiderare le donne solo perché lo fai da te stesso, Dio non l'accetta. È qualcosa che fai tu. Quelle sono opere. È la grazia che ti salva. Dio è venuto a te e ha portato fuori da te l'intera cosa. Questa è la cosa seguente. Dici, mi sono unito alla Chiesa e così ho dovuto smettere queste cose. Dio non l'ha accettato, nulla che tu possa offrire. Egli accetta solo quel che Cristo ha dato. Egli vi dà vita eterna e toglie ciò da voi. Volete riceverlo? Sull'agitato mar ancora il tuo cuore nel riposo di Gesù e di il mio adorato è mio. Ancora il mio cuore. Benissimo, potete alzare il capo ora. Il messaggio è finito ora. Adoriamo ora. Nel suo porto ancorato sarò, il mare agitato più navigherò, in Gesù al sicuro sarò. Tutti ora in adorazione. Ancora il mio cuore, l'alma mia in Gesù, il sabato nel suo porto al sicuro sarò. agitato, più navigherò in Gesù al sicuro sarò. Splendi su me. Liberatevi, chiudete gli occhi, sentite quel dolce spirito, è adorazione, il messaggio è finito, questa è adorazione. Che la luce del faro splenda su me. Oh, splendi su me, Signor, splendi su me, che la luce del faro splenda su me. Quanti si sentono realmente bene? Alzate la mano, quel dolce, umile spirito. Ecco cos'è. Assomigliarlo. Assomigliarlo. In terra io vo. Lui assomigliar. Nel mio cammino. Verso il cielo, soltanto voi.
Adorate soltanto.